Iniziamo ora il ritiro. Ringraziamo Don Filippo che ha accettato tra mille impegni di accompagnarci per queste due giornate.
Bene, benvenuti. I ringraziamenti brevi sono sempre pericolosi. Speriamo di poterli vivere anche alla fine, ma sicuramente li vivremo perché ringraziamo il Signore che ci permette di vivere questo tempo insieme come coppie animate dal sacramento del matrimonio e come sacerdote animato invece dal sacramento dell'ordine. Quando ho davanti una scena come quella che vedo adesso, solitamente penso alla mia auto. Io ho una Hyundai i30 immatricolata nel 2013, che ieri avevo un problema alle pastiglie dei freni. Solitamente la porto dal mio cugino, che però abita 20, più o meno 20 km da me. Ieri non avevo tempo, quindi l'ho portata al primo meccanico che avevo libero. Mi cambia le pastiglie, mi è già capitato con un altro meccanico, poi fa la prova per capire se frenano veramente, quindi prende la macchina e fa un tratto di strada non troppo lungo. Quando torna e scende dalla macchina, mi guarda e mi dice: ma cosa hai fatto alla tua macchina? Io gli chiedo perché, ma immagino che cosa volesse dirmi. Mi dice: ma come fai ad avere una macchina così, con un motore così buono, con 420.000 chilometri? E mi fa la battuta che si fa i preti, e mi dice: sono le benedizioni. E io gli dico: no, non sono le benedizioni, è la manutenzione. Ogni 15-20.000 chilometri io lo porto a fare il tagliando, e da 13 anni che fa il suo lavoro, a 420.000 chilometri, mio cugino mi ha detto che almeno 100.000 me li fa ancora, e quindi vado avanti così, tranquillamente. Per cui penso, quando vi vedo, alla mia macchina, perché in qualche modo oggi fate un atto di manutenzione. Come la macchina, ogni uomo, ogni donna, ogni promessa grande della vita si mantiene salda non per una benedizione, anche se importante, ma per una manutenzione. Sarebbe in qualche modo addossare il sacramento del matrimonio a una dimensione magica, pensare che basta una benedizione. Sappiamo che è necessaria quella benedizione, ma sappiamo che il sacramento del matrimonio, come tutti gli altri, è più dell'ordine dell'incontro che della magia. Ti cambia la vita nel momento in cui tu te ne prendi cura. E te ne prendi cura attraverso una manutenzione, attraverso un ritorno periodico alla bellezza di quell'incontro, non solo con la persona che hai accanto, ma con quello sposo che è Cristo, perché quel legame possa portarti non solo a 420.000 chilometri, ma molto di più. L'immagine, le immagini che la Bibbia ci dona di questa manutenzione, anche per le coppie, sono innumerevoli. A me vengono in mente due immagini molto belle. Una, potremmo dire, positiva, che è l'immagine che troviamo all'inizio del capitolo 25 di Matteo, quando si parla delle vergini sagge, che portano con sé l'olio, dice il Vangelo, in piccoli vasi. La manutenzione è fatta di quei piccoli vasi. Matteo parla della fede, ma sappiamo che fede e amore vivono pressappoco delle stesse dinamiche. Allora, prendersi cura dei propri legami, vivere una manutenzione quotidiana del proprio matrimonio, vuol dire in qualche modo rinchiudere in piccoli vasi quei dettagli che tante volte noi riteniamo poco importanti, ma come dicono gli inglesi, il demonio sta nei dettagli, e anche Dio sta nei dettagli. Quelle piccole attenzioni quotidiane che permettono di mantenere alta la soglia dell'attenzione sull'altra persona. Poi c'è un'altra immagine invece più negativa, se vogliamo, non negativa in senso pessimistico, ma negativa nel senso di togliere. Si tratta, la manutenzione fatta di aggiunte, ma anche di togliere. Al capitolo 2, mi sembra, del Cantico dei Cantici, a un certo punto la sposa dice con lo sposo alle persone presenti: fate attenzione, togliete le piccole volpi che vengono a devastare la nostra vigna, perché è in fiore. Mi ha sempre colpito questa immagine. Innanzitutto, la vite non fiorisce subito. Fiorisce dopo 4-5 anni che l'ha impiantata nel terreno. Le grandi tentazioni non arrivano subito. Arrivano come piccole volpi. te ne accorgi. Devi fare attenzione perché rischiano di rovinare la vigna in fiore, la pienezza della vita. Tante volte lo sappiamo, le grandi fatiche arrivano quando in qualche modo ti senti un po' al culmine di qualche cosa, anche del tuo cammino vocazionale, e allenti un po' le attenzioni, perché ti sembra più o meno di essere arrivato. Ecco, penso che la manutenzione venga fatta in tempi diversi, c'è una manutenzione quotidiana, c'è una manutenzione mensile, c'è una manutenzione annuale, come può essere quella del ritiro, e però venga attraverso queste due attenzioni, no? Il tenere per sé in piccoli vasi delle attenzioni che permettano alla mia vocazione, alla chiamata di Dio nella mia vita, di tenersi salda, e il discernere quelle che possono essere le piccole volpi che si insinuano nella vigna in fiore della mia vita per rovinarla. Ora siamo qua perché un anno fa, nella revisione del ritiro fatto da questa zona dell'Equipe Notre Dame, era stato chiesto di approfondire ulteriormente la preghiera sulla parola, il discernimento degli spiriti e il combattimento spirituale. Ora, è impossibile fare una cosa del genere in un giorno, praticamente, ecco. Però in qualche modo ci diamo qualche mezzo, perché si possa approfondire sia le coppie presenti già l'anno scorso, mi ha detto che sono 13 in tutto, sia quelle presenti quest'anno, si possa approfondire, ecco, quello che alla fine è un po' il nucleo centrale della vita cristiana, che è la vita spirituale. Vita spirituale che si innesta su una precedente vita, che è la vita interiore, che in qualche modo esula dalla religione, dalla fede. Ci sono persone non credenti che possono avere una profonda vita interiore. Vita interiore vuol dire darsi, semplifichiamo, La vita interiore è la vita di quelle persone che si danno dei tempi di decantazione, che solitamente molto semplicemente vengono anche vissuti in quel silenzio, in quei tempi di silenzio, che mi servono per leggere quello che sta accadendo nella mia vita, per interpretarlo e per agire di conseguenza. Oggi è difficilissimo avere una vita interiore, perché solitamente i pochi tempi di silenzio che la vita quotidianamente ci dava, perché non bisogna neanche tanto cercarli, solitamente noi li riempiamo molto facilmente con quella protesi che ormai abbiamo tutti quanti, che si chiama cellulare o in altri modi. Sulla vita interiore si innesta quella vita spirituale, che è la vita secondo lo spirito, secondo Paolo. Che cos'è? È la vita cristiana che respira dello spirito di Dio, di Cristo, che porta a compimento la mia vita. È lui che porta a compimento la mia vita. E quello spirito parla in nome di Dio alla mia vita, alla nostra vita di coppia, attraverso essenzialmente una cosa sola, non le apparizioni, a meno che qualcuno non abbia un'esperienza simile, ma attraverso quella dinamica particolare che è la parola di Dio. Non so se vi è stato proposto oppure no, per chi si è sposato dopo il 2008 sapete che c'è un gesto facoltativo che viene proposto agli sposi fra i tanti del matrimonio, che è quello di venerare la parola di Dio con il bacio. È lo stesso gesto che fa il ministro ordinato, che viene proposto agli sposi per due motivi. Primo, perché nel matrimonio voi siete i ministri del sacramento. Secondo, perché quel Vangelo solitamente viene scelto dagli sposi. Quel bacio dice proprio il senso del bacio degli innamorati. È uno scambio di saliva e di respiro. Tanto respiro in ebraico, ruah, è lo stesso termine che si utilizza per lo Spirito Santo. Quel bacio, dato in quel momento, anni fa, dice un po' il desiderio di vivere di quella parola e di vivere di quello spirito. Non tanto in quel momento quando i polmoni sono pieni e correrei per la persona che ho accanto fino a capo al mondo, ma quando il fiato ogni tanto viene corto, e lo sappiamo. Solitamente nella vita non si tratta di essere pessimisti, si tratta di riconoscere una realtà di fatto che ogni grande promessa della vita va incontro anche alle fatiche e qualche volta il fiato diventa corto. Ora, quel bacio mi ricorda che ogni qualvolta il fiato diventerà corto, c'è uno spirito che permette di portare a compimento la mia vita. La tentazione che alle volte abbiamo è di pensare che il compimento della nostra vita avvenga per cose esterne. Ah, quando i nostri figli saranno grandi, allora sì che vivremo tre dinamiche belle di coppia. Ah, quando sarò parroco in un'altra parrocchia, allora sì che potrò esplicitare meglio tutte le mie capacità e sarò compreso. Ah, quando avrò cambiato lavoro, allora, fino ad arrivare a quando avrò cambiato moglie e marito, forse sarà meglio. Ecco, pensiamo che il compimento della vita dipenda da fattori esterni. Quando avrò finito di pagare il mutuo, quando... E invece la vita spirituale ci ricorda che chi porta a compimento la mia vita è l'incontro grazioso, l'incontro bello con Dio attraverso il suo spirito, attraverso la sua parola. Ora, tutto questo, lo sappiamo, incontra degli ostacoli. Mi fermo su quelle proprio basic. Allora, il primo ostacolo è che nella nostra società digitale, che ha delle qualità bellissime, questo tipo di esercizio è molto faticoso. Lo dicevamo prima, sia l'esercizio della vita interiore, il prendere tempo per sé, lo stare nel silenzio, il lasciare decantare le cose, il lasciare emergere, ecco, le fatiche, ma dopo le fatiche, le paure, magari anche qualcosa di positivo, e diventa molto faticoso. Occorre veramente volerlo a tutti i costi, con qualche, cioè escogitando anche delle astuzie molto pratiche. Secondo ostacolo che troviamo dentro questa dinamica di vita è il fatto che noi pensiamo che la vita cristiana, pensiamo, alle volte si pensa che la vita cristiana sia una vita legata alla spontaneità. Allora tutto ciò che non è spontaneo lo sentiamo come ostacolo, no? E invece, non so quanti di voi, qualcuno sì perché era qua, quanti di voi suonano uno strumento, che è una cosa bellissima, ma per arrivare a suonare uno strumento, non so qua bene, non so quante ore di tempo occorre utilizzare per quella tecnica che mi permette di imparare quell'arte. Penso a tutti quanti vi sia capitato di imparare a far scrivere un bambino a casa. Io ho un fratello più giovane di me, di 13 anni, quasi 14. Io non mi ricordavo più, quando ero piccolo, di aver scritto tutte quelle O, quelle A, quelle E, quelle I, quelle U, quelle Z, quelle R. E quanti devi scriverne su quel quaderno per poter più o meno, ecco, abbozzare una R che sia sensata e che non assomiglia a un'altra lettera. La vita spirituale è anche fatta di tecniche, perché è un'arte. E l'arte vive, certo, di un elemento di spontaneità, ma vive anche un elemento tecnico. Quando si parla di discernimento degli spiriti, quando si parla di combattimento spirituale, quando si parla di preghiera, sì, va bene, si può anche parlare di spontaneità, ma io prego così. A me non piacciono le formule, così, parlo così, ma per carità, ha una qualità anche questo tipo di preghiera. Ed è bella anche la preghiera dialogica, purché appunto sia un dialogo. In qualche modo devo anche mettermi in ascolto, e da quell'ascolto deve anche nascere una mia risposta e non semplicemente un moto spontaneo del cuore. Quello è importante, perché potremmo dire tutto nasce da lì, ma la vita cristiana è fatta anche di regole e di tecniche, anche se ci suona male questo termine, ma è ciò che permette allo spartito, quello spartito che è il Vangelo, potremmo dire, di essere suonato dalla nostra vita e di rendere la nostra fede una melodia piacevole per noi e per le persone che ci sono accanto. Terzo elemento, potremmo dire terzo ostacolo, è che alle volte il rischio è di rintanarsi dentro una fede che vediamo come, o che vorremmo vedere come strumento di pacificazione. Cristo è la nostra pace, lo dice anche San Paolo, ma Gesù dice anche che non sono venuto a portare la pace sulla terra. Sappiamo che non è da leggersi in senso letterale questo, ecco, questo, questa frase. Dall'altra parte però la fede cristiana, la preghiera cristiana è qualcosa che se funziona non ti lascia tranquillo, non può lasciarti tranquillo. Sotto questo aspetto, per darvi, se volete, una chiave di lettura su questa cosa che vi sto dicendo, ultimamente mi è capitato di leggere un bel libro che è uscito qualche anno fa di due sociologi, uno molto anziano e uno molto giovane, che sono amici, lavorano insieme. Nella Sayag, che era diventato famoso anni fa per un altro libro scritto, L'epoca delle passioni tristi, e Teodoro Cohen, quello giovane, l'alunno giovane, che scrivono, raccolgono una forma di lettere ai giovani d'oggi sul libro chiamato L'epoca dell'intranquillità. L'anziano Ben Sayag dice: sono preoccupato per le nuove generazioni, perché pur essendo cresciuto in una dittatura, lui ha perso sua moglie dentro la dittatura peronista, pur essendo cresciuto dentro una dittatura, davanti a me vedevo un tempo di promessa. Invece mi accorgo che i giovani d'oggi, davanti a loro, vedono un tempo di minaccia. Allora, come si vive questo tempo? Il rischio è di viverlo come tempo di insicurezza. Allora, nell'insicurezza che cosa cerchi? Cerchi la sicurezza. Per te e per i tuoi. E rischi di diventare un barbaro. Invece lui propone, il titolo non dice una lettura del tempo odierno, il titolo dice una lettura del tempo che loro sperano accada. Cioè lui propone invece, insieme a questo giovane, con il quale cerca di costruire un ponte sulle nuove generazioni, propone invece, ecco, di costruire un'epoca dell'intranquillità, dove per intranquillità loro dicono un po' quella sensazione del cuore che innanzitutto ti rende parte del tutto, ti riconosci parte di un mondo, non ti estranei da quel mondo. E l'intranquillità, dicono, è quel moto del cuore che ti aiuta a trasformare le prove, le tristezze, le sofferenze, i disagi, in qualcosa di positivo, perché ti porta all'azione, addirittura un'azione gioiosa. E lo trovo molto interessante come libro. Nel leggerlo mi sono rivisto quando, in qualche modo, mi verrebbe da dire, la preghiera ha funzionato nella mia vita, perché mi ha smosso da delle false tranquillità e da delle false sicurezze. Mi ha permesso di leggere in profondità quello che accadeva, ecco, nella mia vita. Loro parlano, per esempio, lo dico perché mi sembra che ultimamente vada di moda una certa lettura, no? Loro parlano molto bene, da sociologi, però ne parlano molto bene, di che cos'è oggi accogliere le proprie fragilità. Dove sembra quasi che di fronte alla fragilità occorre in qualche modo cercare una via d'uscita, no? Con il pericolo, almeno dal mio punto di vista, che le stesse fragilità che vivi in una situazione di vita, probabilmente le vivi anche in un'altra. Non è che se cambi stato di vita, ecco, non vivi le stesse fragilità. Però ecco, mi sembra interessante per rileggere la dinamica autentica della preghiera. Quando entro in preghiera, quando incontro veramente il Signore, ecco, non cambia la realtà, ma trasforma me stesso e mi riporta dentro quella realtà in un modo completamente nuovo. Mi viene sempre in mente l'esempio del profeta Elia, che, diciamo, l'aveva fatto un po' fuori dal vaso, nel senso che oltre a far riconoscere la verità del Dio di Israele, aveva deciso molto proprio di uccidere tutti i sacerdoti di Baal. Questo fa sì che la regina Jezabele con il re vogliono metterlo a morte. Lui va nel deserto disperato, l'insicurezza, la paura, e dice a Dio: basta, fammi morire, sono l'unico giusto su questa terra. Dio gli dona del pane e dell'acqua, prefigurazione, se volete, dell'Eucaristia, perché lui possa camminare fino al Monte Oreb, e al Monte Oreb incontra Dio in quella che, lo ricorderete, viene descritta come una brezza leggera. Dio non è nel tuono, non è nei lampi, non è nella tempesta, i modi vetero-testamentari in cui Dio si manifestava, per esempio, a Mosè. Ecco, non è in queste cose eclatanti, ma è in una brezza leggera. Quell'incontro con Dio, permette a Elia di ritornare sui suoi passi. Dio non ha cambiato, non ha fatto morire la regina Jezabel, non ha cambiato la mentalità del re, ha cambiato gli occhi e il cuore di Elia. E oltretutto gli dice: guarda, mentre scendi, dato che ci sono 7.000 uomini nel paese giusti, consacra anche Eliseo al posto tuo, va, ti mando anche in pensione. Bellissimo. Quando noi abbiamo la tentazione di pensarci, signore, coppie come noi non ce ne sono più, preti come me non ce ne sono più, profeta come me non c'è più nessuno, sono l'ultimo giusto rimasto sulla faccia del paese. Beh, Dio ti ricorda, guarda, nel paese ci sono 7.000 giusti ancora, c'è anche Eliseo, consacralo al posto tuo. L'incontro con la parola di Dio trasforma radicalmente il cuore e la mente, permette a Elia di leggersi in profondità e di leggere la realtà che è attorno in un modo completamente nuovo. Entriamo allora dentro, anche perché si stanno avvicinando le 4. Allora, entriamo dentro. La tecnica della preghiera, del pregare con la parola, e poi entriamo subito dentro un brano dove lo leggeremo, vi dirò alcune nozioni, così condividerò, ecco, alcuni spunti molto semplici, e poi vi lascerò all'esercizio. Allora, lo schema per la preghiera lo trovate nella prima pagina che avete sui fogli. Vi chiedo immediatamente di fare un esercizio, che è quello di trasporre quello che abbiamo la grazia di fare qua con quello che avremo la grazia di fare a casa. Questo è importantissimo. Ad esempio, campo scuola giovanissimi, si organizzano delle preghiere strappalacrime. Quando vai a confessare in certi campi vedi solo lacrime che scendono dalla montagna per questi momenti così belli. Il dramma qual è? È che alle volte prepari delle cose molto belle, molto succulenti da vivere lì, ma che non diventano una cassetta degli attrezzi da portarsi a casa. Per cui magari in quella settimana faccio delle preghiere che manco le monache dell'isola di San Giulio fanno, però poi a casa non so pregare. Allora, lo schema che trovate qua, lo schema che può essere utilizzato quando liberi dai figli, liberi dal lavoro, liberi da suocere e generi, a Sant'Antonio di Licoforte posso dedicare mezz'ora alla preghiera, proviamo la stessa cosa, in qualche modo già a pensarla in una forma casalinga, dove non avrò mezz'ora, se ce l'avete buon per voi, ma probabilmente non avrò mezz'ora. Dall'altra parte posso in qualche modo dedicare un tempo, un incontro con Dio, la sua parola. È chiaro, è un tempo che va preparato e scelto. Ve l'assicuro anche per noi preti, abituati in seminario, che tanto tutti vanno in cappella a pregare, tutti si andavano in cappella a pregare, il giorno dopo che esci dal seminario rischi di non pregare più, perché è preso anche tu. Da contro noi abbiamo anche l'ottima scusa di poter dire: Signore, lavoro per te, quindi anche se non ho pregato oggi, ecco, che sono una scusa. Per cui devo dirmi la sera prima quando pregherò il giorno dopo. Volendo posso anche mettermelo su, come metto tutti gli appuntamenti, metto lodi, vespri, piccolo momento di preghiera. Guarda, quindi primo, preparazione del cuore. Prima di entrare in preghiera scelgo con cura l'orario, la durata, ripeto, qua abbiamo mezz'ora, più mezz'ora di condivisione, ecco, a casa probabilmente meno, ma è importante in qualche modo che lo si decida. Il luogo della preghiera, non penso abbiate delle cappelle in casa, però magari un luogo dove c'è un'icona, un crocifisso, accendere una candela per ricordarmi la presenza di Cristo, che è la luce. E da ultimo la posizione del corpo. Ecco, Teresa la Grande diceva che se essere comodi permette di pregare meglio, ma si può anche essere comodi, non per forza deve essere in ginocchio, sui ceci, con un cilicio. Poi se lo stare in ginocchio aiuta, benissimo. Però una posizione che aiuti a pregare, non all'assopimento, ma alla preghiera. E poi i tempi. per chi c'era l'anno scorso, più o meno penso di ripetermi su quello che ha detto Don Marco Gallo, ma i tempi della preghiera con la parola essenzialmente sono tre, e sono facilmente distinguibili in quelle tre persone che per noi compongono quel Dio che per noi è amore: un tempo legato allo Spirito, un tempo legato a Cristo, un tempo legato al Padre. Per la preghiera cristiana, ricordatevi, la preghiera è sempre, ascoltate le collette della domenica, quando si va a messa o quando sentite il parroco dire preghiamo. Se fate attenzione, tranne rari casi, quella preghiera è sempre detta al Padre, nel Figlio, per mezzo dello Spirito. La preghiera cristiana ha questo respiro. Io mi rivolgo al Padre per mezzo di Cristo, che è il mediatore, lui che me l'ha fatto conoscere, altrimenti non lo conoscevo, nella forza dello Spirito che mi abita e che, come dice Paolo, prega in me con gemiti inesprimibili. Primo tempo, quello dello Spirito. Mi pacifico con il silenzio, respirando con calma, pensando che sto incontrando il Signore. Non era da un'altra parte, prima, ma in quel momento lo incontro. Mi metto alla presenza del Signore e faccio un segno di croce lentamente. Come diciamo ai bambini, possiamo ricordare che con quel segno di croce offro al Signore tutta la mia esistenza, i miei pensieri toccando la fronte, i sentimenti toccando il cuore, le azioni toccando le spalle. Invoco lo Spirito, ecco qui, ci sta, abbiamo sentito il canto, ma ci sta anche proprio un'invocazione, se lo sappiamo, con una delle due preghiere classiche, antiche della Chiesa, il Veni Creator o il Veni Santo Spirito, oppure proprio con un moto del cuore. Signore, Spirito Santo, sto cominciando a pregare, aiutami perché questa preghiera possa portare frutto. Ti affido tutte le distrazioni già adesso, ti affido tutti i miei pensieri, ti affido quella persona che so che a un certo punto emergerà dal cuore perché in questo momento è capitato qualcosa con lei, ti affido i miei familiari, ti affido quel problema sul lavoro, fa che io possa entrare bene nella preghiera. Al termine di questo tempo posso chiedere una grazia particolare che sento necessaria per questo momento della mia vita. Il secondo tempo entro nell'ascolto della parola, che può essere un brano del Vangelo, può essere un brano della Sacra Scrittura. Leggo lentamente il testo, cercando di comprendere ciò che il testo dice di sé. La cosa più importante, prima di ogni interpretazione, prima cerco di capire quello che il testo dice, senza necessariamente fare delle elucubrazioni particolarmente teologiche. Basta leggere e cerco di capire cosa dice. Poi c'è la composizione del luogo, che qualcuno penso conosca già, sia per l'anno scorso, sia perché magari l'avete già sentito parlare, è il modo più bello per entrare dentro la parola di Dio. Se volete, la preghiera del Rosario è una preghiera che, quando San Domenico, chi per lui l'aveva inventata, era una preghiera che prima ancora di Sant'Ignazio, perché la composizione del luogo l'ha inventata di per sé Sant'Ignazio, ma prima ancora di Sant'Ignazio, San Domenico prevedeva che nei misteri del Rosario le persone entrassero dentro quel mistero contemplandolo. Lo dico sempre alle mie pie donne quando vengono a confessarsi, mi dicono: non sono attenta a tutte le Ave Marie del Rosario. Lo dico sempre: ma se uno fosse attento a tutte le Ave Marie del Rosario, rischierebbe la psichiatria, perché cioè le cose imparate a memoria, noi lo sappiamo, non sono imparate a memoria perché io faccio attenzione alle parole. Quando imparo una poesia, se faccio attenzione a quello che dico, a un certo punto posso più andare avanti. Devo lasciare che quella parola detta a memoria scivoli, vada avanti. Se ci penso, parola per parola, mi blocco. L'Ave Maria, qualcuno orientaleggiante direbbe, è una specie di mantra che permette alla preghiera di andare in profondità nel cuore. E Domenico diceva, in quelle 10 Ave Marie, tu devi avere davanti a te, non piena di grazia, il Signore con te, no, un mistero. Quelle 10 Ave Marie sono il tempo, più o meno idoneo, per il quale entrare dentro quella scena del mistero, nella vita di Gesù e di Maria. Contemplarlo, guardarlo, entrarci dentro. E magari quando ne esci, tirare fuori per te qualche cosa. Che cosa mi ha detto? Che cosa ha suscitato dentro di me? Lo stare lì mentre Maria partorisce, lo stare lì in quell'abbraccio tra Maria e Elisabetta, lo stare lì mentre Gesù suda sangue dentro l'orto degli ulivi. Che cosa mi ha ricordato? Perché magari una persona che in questo momento sta vivendo quella situazione, io magari in quel momento sto vivendo quella situazione. Allora quella preghiera diventa anche una preghiera di intercessione, perché rimanendo dentro quel mistero posso affidare quella persona che vive quel mistero nella sua vita. Ecco, la composizione del luogo inventata da Sant'Ignazio è leggermente diversa, ma è molto simile a quella che Domenico suggeriva con l'osario. Vi ho scritto tre passaggi. Innanzitutto, immagino, mi immagino nella scena e immagino la scena. I luoghi, persone, azioni, ma anche le emozioni dei personaggi, i loro sentimenti. Immagino i colori, immagino i profumi. Io ricordo, non ero mai stato a Gerusalemme, sono andato 10 anni fa con Don Priotto, che molti voi conoscono, ma prima di andare a Gerusalemme avevo degli amici in Puglia, sono andato alcune volte in Puglia. Io quando entravo dentro certi uliveti pugliesi, a me sembrava di essere nell'orto degli ulivi. E quando leggevo il brano dell'orto degli ulivi, pensavo agli uliveti pugliesi. L'orto degli ulivi di Gerusalemme è molto simile, l'ho visto dopo, è molto simile a quelli pugliesi, quelli antichi, quelli vecchi, mezzi fatti fuori da quell'animaletto. Ma per cui entro dentro quel brano e mi permetto di entrare dentro i personaggi. Non invento niente, non invento nulla, rimango sulla parola, ma provo a entrare in profondità. Se volete, chi ha fatto un esercizio del genere, dal mio punto di vista sublime, è il regista, gli sceneggiatori di The Chosen. Tutti i film sul Vangelo devono inventare qualcosa, perché una volta che hai raccontato alcune cose, cioè, poi devi aggiungere, no? Sulla Maddalena, su, ecco. In The Chosen è diverso. Apparentemente c'è tantissimo di inventato, ma alla fine non c'è nulla di inventato. È come prendere quei personaggi, prendere quelle scene, prendere la storia di quegli uomini e di quelle donne e distenderla come una pasta. Quando la distendi. E ogni qualvolta vedi qualche scena legata alla Maddalena, a Tommaso, che non c'è scritto quella roba lì nel Vangelo, ma se conosci un po' il Vangelo, la Maddalena del Vangelo, il Tommaso del Vangelo, ti dici, già, ci sta quella roba lì. Ci sta. Ci sta quel momento, ci sta quella storia. Non è un'aggiunta, è una dilatazione. Non si aggiunge niente. Entro dentro e immagino i sentimenti di quelle persone, i volti di quelle persone, i profumi, i colori, le sensazioni. Dopo aver osservato come spettatore, faccio un altro esercizio. Mi metto io al loro posto. Alcuni saranno molto semplici, mi verranno automatici, perché in questo momento della storia della mia vita mi sento proprio a mio agio ad assumere, ecco, i connotati di Tommaso o di Pietro o di Gesù. Ma se riesco li passo in rassegna tutti e sto qui al posto di quell'uomo, di quella donna, che cosa sentirei? E poi lascio che lo spirito faccia emergere in me pensieri, sentimenti, emozioni e intuizioni. Cos'è che provo nel momento in cui assumo quella posizione dentro quel Vangelo? Terzo tempo, il tempo del Padre. Dentro la composizione del luogo posso dialogare con Gesù, se il Vangelo me lo permette, con Maria, con quanti sono presenti all'interno del brano. ma uscito dalla composizione mi soffermo in un colloquio, una preghiera spontanea col padre. Capite che però è un'altra spontaneità, perché nasce dall'incontro con la parola. È veramente un dialogo, perché mi hai parlato e dunque io ti parlo. Un dialogo che raccoglie i frutti dell'esercizio e poi concludo con un Padre Nostro. Alcuni accorgimenti, rimango fedele alla parola di Dio. Se sopraggiungono distrazioni, li riconduco allo Spirito e affido a Lui ogni pensiero. Capiterà, soprattutto all'inizio, tantissimo, tantissimo, non mi spavento. Signore, guarda, questo pensiero te l'affido. Quando sarà ora me ne preoccuperò. Adesso voglio stare sul tuo Vangelo. Alla fine della preghiera annoto cosa ho vissuto, un sentimento, una difficoltà, una gioia, una grazia. È importante quanto è possibile, come faremo oggi, condividerlo con una persona. Nell'idea di Ignazio, poi magari ci ritorneremo, c'è proprio la guida spirituale alla quale tutti i giorni andavi per un mese, andavi a portare i frutti del tuo esercizio. In questo caso oggi la guida potrà essere mia moglie, mio marito, la persona che chiameremo con noi a condividere. Ci soffermiamo 5 minuti sul brano che vi consegno per questo primo esercizio, che trovate al capitolo 2 del Vangelo di Marco. Capitolo 2, Vangelo di Marco. Brano gettonatissimo, la guarigione del paralitico. Versetti 1-12. Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Come primo brano ho scelto un brano facilmente decodificabile nella composizione del luogo. Come secondo brano vedrete che appositamente, perché non sempre è così facile, volutamente ho scelto invece una parabola, se volete. In questo caso è molto semplice, anche al di là di chi non è mai stato a Cafarnao, chi è stato in Terra Santa si faccia aiutare. A Cafarnao c'è una chiesa dedicata a San Pietro che sembra un'astronave appoggiata sopra gli scavi archeologici. Si vede la soglia di quella porta dove Gesù sostava accogliendo tutta questa folla. Possiamo pensare a tutta questa gente che è lì per Gesù e possiamo pensare al fatto che Gesù in quel momento sta facendo la cosa più importante, annuncia la parola. Possiamo addirittura pensarci dentro quella casa, proprietari di quella casa. Gesù è lì, ha qualcosa da dire a me e a quelle persone. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scopercarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Sopraggiunge la figura di questo paralitico. Il paralitico è qualcuno che non può fare nulla. Non dice una parola, non muove un dito, non fa nulla. C'è qualcuno che si prende cura di lui. Non riescono a farlo entrare a causa della folla. Sappiamo come la folla nel Vangelo può essere o ponte per incontrare Gesù o ostacolo. Quando è ponte, la folla è fatta di persone che costituiscono una comunità. Quando è ostacolo, la folla è fatta da individui che sono lì per un proprio interesse, non per un interesse comunitario, non per un interesse che si apre agli altri. La folla impedisce l'accesso di questo paralitico. Ci sono 4 portantini che però sono interessati a far incontrare questa persona a Gesù. Pensiamo a qualcuno di lontano che non ha possibilità di accedere all'incontro con Dio. pensiamo a qualcuno che si escogita con molta creatività, rovinando anche una casa, volendo, perché la scoperchiano, un modo perché questa persona incontri il Signore. L'inventiva di queste persone. Questo brano, lo sapete, è stato trasportato nella liturgia eucaristica. Noi citiamo questo brano tutte le volte che diciamo messa. Non guardare ai miei peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Non guardare alle mie paralisi, ma a quel popolo che mi ha portato fino a te. Perché se sono qua è perché qualcuno mi porta fino a te. Non sono qua da solo. Anch'io sono quel paralitico e anch'io sono quei portantini. Anch'io sono stato portato da qualcuno e vengo costantemente portato da qualcuno. E anch'io avrei proprio tanta voglia di farti incontrare qualcuno, Signore. E vorrei anche scoperchiare dei tetti. Non mi interessa, fare anche dei danni. Però vorrei farti incontrare qualcuno. Avrei qualcuno da farti incontrare. E poi la sorpresa di fronte a una domanda che non è esplicitata ma è chiara, sono un paralitico. Gesù risponde, non picchia, risponde dando tutt'altro. Risponde togliendo i peccati. E in qualche modo ricordandoci non tanto che il male fisico è un castigo di Dio per i mali spirituali, ma ricordandoci una cosa che la scienza moderna ha scoperto molto recentemente, che siamo un'unità psicosomatica. E che quindi tante volte il mistero del male che vivo, che subisco, paralizza anche la mia vita. Interiormente, alle volte anche esteriormente. Quello stomaco che fa male, quell'ulcera, quell'ernia, Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro, perché costui parla così, bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra? Dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella, va a casa tua. Quello si alzò e subito prese la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliavano, lodando Dio, dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. C'è un paralitico, ma ci sono tanti paralitici. C'è qualcuno seduto che è molto più paralizzato di quel paralitico, perché è paralizzato nel cuore. I farisei non riescono a vedere il bene. Quante volte, Signore, di fronte a un bene evidente, non sono riuscito a gioire? Quante volte, di fronte a quella promessa, con la forza di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, sono stato fedele nel dolore, perché quando stavi male sono sempre stato lì accanto a te, ma nella gioia o sono fatto fatica a gioire con te per quella cosa? Allora, riconoscere anche quelle paralisi che rinchiudono il cuore nell'impossibilità di riconoscere una cosa bella, come i farisei. E poi il sentire quella barella che ritorna spessissime volte, 4 volte ritorna, quella barella che diventa quasi un elemento fondamentale, perché l'annuncio della misericordia, l'annuncio della liberazione di Dio per noi, non esime dalla lotta. Quella barella te la porti con te. L'incontro con Cristo è un incontro liberante, un incontro perdonante, ma un incontro che ti lascia dentro quella lotta. Te la prendi e te la porti con te. Quella barella ricorda in qualche modo la situazione non solo passata di quell'uomo, ma anche la situazione futura. Appunto, nella fede non c'è nulla di magico. C'è una situazione liberante, grande, ma poi in qualche modo, ecco, quella lotta rimane. Quel confronto rimane. Mi fermerei qua perché i tempi sono già oltremodo avanzati. Ecco, vi chiedo proprio l'esercizio, se potete, poi sarà bellissimo darsi del tempo anche per chiacchierare, per conoscersi, però magari da adesso fino alla pausa provate a vivere questo tempo, uno, per vivere la preghiera attraverso la composizione del luogo nei luoghi che gli verranno indicati, secondo l'altra mezz'ora che rimane per condividere tra di voi soprattutto qualcosa di molto essenziale, un sentimento che mi ha suscitato, un'emozione che mi ha suscitato quel brano, e se eventualmente ecco, ho sentito, ho percepito ecco, qualche cosa muoversi dentro di me. Poi parleremo anche del discernimento degli spiriti. Ecco, che l'ultima cosa che vi dico un po' come testimonianza, non entro nei particolari perché non mi interessa, e men che meno penso interessa a voi. Ogni volta che leggo questo brano, mi viene in mente questo, se volete, questo esercizio che Gesù fa, no? Lui dice, è più facile perdonare i peccati o dire a una persona paralitica, alzati, cammina. È chiaro, è molto più difficile rimettere in piedi una persona paralizzata. Però Gesù dice, perché voi vediate ciò che io sono capace di fare nel cuore di quell'uomo, il perdono, allora io gli dico, alzati, cammina. I miracoli di Gesù, che sono rarissimi, sono pochi, sono dei segni per far vedere qualcosa di molto più grande. Il perdono dei peccati. Una cosa evidente, la guarigione di un paralitico, ti mostra una cosa non evidente, ma molto più importante, la salvezza di quell'uomo, il perdono dei peccati, la liberazione. Io vivo questa cosa da 10 anni a questa parte, sono 10 anni quest'anno, a maggio, attraverso l'esercizio dell'esorcistato. Sono esorcista, mi capita poche volte di operare da esorcista, ma incontro quasi tutti i giorni persone che mi cercano come esorcista. Il vedere che cosa accade quando un prete impone le mani su una persona malata spiritualmente, dopo tutti i referti psichiatrici, psicologici e neurologici, mi ha fatto credere molto di più in quello che accade quando un prete impone le mani sull'Eucaristia o su il capo di uno sposo o sul capo di una persona che si sta confessando. Io all'altare non vedo nulla, non è che vedo quell'ostia muoversi o quel vino bollire. Durante la confessione o durante il matrimonio, quando impongo le mani, non è che vedo delle cose particolari. Ma la reazione che io vedo raramente quando vivo il mio ministero di esorcista, la pace e la liberazione che accade attraverso la preghiera della Chiesa mediante le mani di un ministro peccatore come tutti gli altri, mi ha permesso di credere molto di più nell'opera di Dio quando segretamente quelle mani vengono imposte. Ecco. Questo penso è quello che Gesù voleva che i farisei comprendessero. Vi do il contentino di vedere guarito un paralitico perché voi possiate capire la grandezza di quello che sono venuto a compiere nel mondo.